Per quanto ha una risposta, una interazione rosmiana con quanto è stato esposto così magistralmente da Gianluca, riguardo al libro di Roberto Esposito, Pensiero vivente, vorrei fare solo alcune considerazioni, spunti di riflessione che poi possono servire per un'ulteriore riflessione e discussione, discussione che anima il Rosmini Institute e che anima tutti quanti che si lasciano coinvolgere all'interno di queste dinamiche della quarta fase. Innanzitutto, leggendo il libro di Esposito e ascoltando questi riassunti e i commenti di Gianluca, bisogna vedere come la persona di Rosmini stessa è trattata in questo volume. È vero che Esposito lo cita spesso, cita tanti autori che evidentemente in parte conosce meglio, in parte conosce meno. Non voglio adesso dire semplicemente in maniera così placativa non conosceva Rosmini, ma emerge già da come cita Rosmini che non va molto in profondità, che a lui interpreta Rosmini secondo categorie generali che ricava da altri autori e che applica semplicemente a Rosmini. Rosmini cita in alcuni contesti spesso assommandolo in un filone di pensiero, tra virgolette, italiano, che conosciamo già del Noce, pur criticando del Noce, ma si serve evidentemente da tanti punti, da tante riflessioni anche di altri autori che mette insieme e in servizio a questa sua filosofia, geofilosofia italiana. Il momento più emblematico dal quale si può vedere che la sua concezione non è proprio una concezione rosminiana, anche se, ripeto, le idee di una modernità stanca, l'analisi di un certo spirito di pesantezza, per citare Nietzsche, la idea di una nuova modernità, la idea che nella tradizione italiana si può pescare, si possono trovare tanti motivi per una ripresa di nuovo vigore della teoria, della riflessione, noi aggiungeremo della metafisica. Quello, senz'altro, in questo ci troviamo molto consoni a Esposito e per questo ci interessa come lui interpreta, come lui si rifà a quello che lui chiama the Italian Theory. Il punto sicuramente più difficile da un punto di vista rosminiano è il fatto che questa sua teoria sfocia praticamente in un completo rifiuto della categoria di persona, perché persona viene interpretata come la prima conseguenza che possiamo dire dal concetto moderno di soggetto, e per le ragioni che abbiamo sentito prima, la soggettività moderna viene rifiutata. Basta una breve citazione a pagina 30 quando Esposito dice: la dialettica su cui ha richiamato l'attenzione Foucault tra soggettivazione e assoggettamento poggia precisamente su questa logica della presupposizione. In tal senso, e nonostante il profondo scarto semantico che la distingue, la categoria di soggetto dipende genealogicamente da quella già romana e cristiana di persona, nella misura in cui questa configura per la prima volta quel singolare dispositivo in base al quale l'essere vivente è tagliato in due zone, contigue ma non coincidenti, l'una dichiarata personale e l'altra animale, sottomessa alla prima. Quindi la categoria di persona come il primo responsabile di questa divisione, se vogliamo così, all'interno dell'essere vivente, di questo oblio della parte concreta, della parte della comunità, della parte dei sentimenti, delle emozioni, delle tradizioni, di tutti i momenti geopolitici. In questo si esprime, come vediamo anche nella sua critica al linguaggio, un generale scetticismo nei riguardi appunto del soggetto e della istanza della riflessione moderna. Infatti anche il suo rifiuto della riflessione, della filosofia e del linguaggio è tutto modellato alla fine come un esito di una certa riflessione moderna, il linguaggio come se per lui mantenesse, conservasse ancora qualcosa di questa soggettività moderna che impedisce quello che lui appunto vuole recuperare, ossia la concretezza della vita umana, il pensiero vivente. Che cosa segue innanzitutto da questo problema che lui non riesce a inquadrare la dimensione di persona? Quello che per Rosmini è quella dimensione, originalmente connessa alla dimensione di persona, ossia l'idea di libertà. Non è che Rosmini recupera innanzitutto, e do ragione a Gianluca, il concetto di persona per ripristinare una metafisica oggettivistica che poi a sua volta distrugge tutti gli aspetti positivi che dalla stessa soggettività moderna già, ma anche dalla riscoperta delle dimensioni concrete della vita umana nel 1700, nel 1800 italiano derivano. Però per Rosmini la dimensione di libertà è fondamentale per tutte quelle categorie che alla fine Esposito analizza. Per le categorie della comunità, per la categoria dell'incontro con l'altro, per la categoria del conflitto, per la categoria della storia. Per Rosmini in tutte queste dimensioni non si lasciano pensare senza la dimensione della libertà. Potremmo chiedere ad Esposito come configurare l'incontro con l'altro, quali sarebbero i criteri del confronto con l'altro, perché è vero, concentrarsi sui problemi, sui conflitti concreti è una esigenza che dobbiamo recuperare. Ma quali sono i criteri del confronto con l'altro? Quali sono i criteri anche di un superamento, di una conflittualità che magari nella quale appunto non è iscritta l'esito? Quelle teorie che presuppongono, che cercano anche sulla base di una filosofia della storia un esito positivo di questa conflittualità vengono rifiutati da Esposito. Lo stesso Hegel viene rifiutato, anche se non passa semplicemente dallo Stato alla storia, ma passa dallo Stato alla storia attraverso la riflessione, e direi super conflittuale, della guerra internazionale, perché a livello internazionale gli stati appaiono come i nuovi individui di una situazione di stato naturale che alla fine realizzano la loro conflittualità attraverso la guerra, e quindi la guerra anche come strumento legittimo dello Stato. Quindi qui vediamo che secondo me Esposito viaggia un po' troppo su pregiudizi e su categorizzazioni veramente troppo generali, e per uno che studia un po' più la modernità, secondo me se ne accorge subito. Questo è evidentemente una critica a Esposito, ma Gianluca ce l'ha riportata veramente in maniera molto autentica e direi molto competente. E non solo questo, la conflittualità all'interno della storia l'abbiamo anche già molto prima, e secondo me un po' comincia qui il problema. Il problema della conflittualità e della storia alla fine, ossia all'inizio della modernità, è la teodicea. E la teodicea all'inizio della modernità nasce come il problema della, come sappiamo, se la definiamo in maniera manualistica, della giustificazione di Dio nei confronti del male del mondo. E qui siamo nella modernità, dove nasce la teodicea, e la teodicea, se vogliamo così, è la prima filosofia della storia. Mentre il Medioevo giustificava il mondo, il male del mondo nei confronti di Dio, con Leibniz in poi abbiamo la giustificazione di Dio nei confronti del male del mondo. Anche qui direi più conflittualità, più dimensione di un concetto di Dio di quante pensa Esposito che si lasciano trovare in Leibniz. Penso che lo studio di Poma sulla teodicea di Leibniz alla fine basta come argomento per andare anche oltre questa lettura leibniziana di Esposito. Che cosa succede in questa teodicea moderna? In questa teodicea moderna, a sua volta, come considerazione della storia, come il problema di giustificare Dio nei confronti del male del mondo, non è ancora di per sé un lavoro razionalistico. È ancora un interesse, se vogliamo così, molto teologico. Non in senso di una filosofia, di una teologia naturale, di una filosofia teologica in chiave antica o medievale, ma Leibniz in questo senso risolve ancora un eminente problema teologico. E qual è questo? Il problema del nuovo manicheismo all'inizio della modernità, perché la modernità stessa comincia con le guerre di religione, conflittualità. E quindi il problema all'interno del cristianesimo si trova quindi quello che è il male emblematico poi in questo periodo. E abbiamo spiegazioni diverse. E abbiamo spiegazioni diverse dello stesso cristianesimo che si combattono l'uno l'altro. E quindi la idea a che cosa alla fine filosoficamente si può ricondurre ancora tutto questo. Quindi un male che nasce all'interno del cristianesimo. problema di un nuovo manicheismo. La teodicea di Leibniz, in altre parole, è, se vogliamo così, la risoluzione di questo problema, che poi passa in Kant a quel tribunale dell'uomo. Ma tribunale dell'uomo in quale senso? Tribunale dell'uomo, pure di nuovo in una storia della teodicea, adesso non più giustificazione di Dio nei confronti del male del mondo, ma giustificazione nel senso che c'è solo un Dio buono, della non cessione, del non cedimento, scusate, alla tentazione manichea, no? E quindi adesso la giustificazione dell'uomo nei confronti del male dell'uomo, la tribunalizzazione. E quindi vediamo qui come la soggettività moderna, Esposito la vede bene quando dice nella tradizione del cristianesimo, ma sta tutto all'interno di una tradizione del cristianesimo che è tradizione conflittuale, tradizione del male nel mondo. Cioè penso che soprattutto queste dimensioni soprattutto anche religiose, che sono anche all'interno dell'idealismo tedesco e quindi del paradigma di una di queste filosofie che rifiuta Esposito, sono senz'altro presenti. Da lì arrivo a un'ulteriore considerazione. Se faccio riferimento all'idealismo tedesco, qui devo dire mi viene un grande dubbio nei confronti della tesi di Esposito. Qual è questo? Alla fine la sua idea e la sua argomentazione per la particolarità della Italian Theory era, tra l'altro, anche questo, che l'Italia nasce come una nazione tarda. La Germania nasce come una nazione ancora più tarda, nasce ancora 10 anni dopo dell'Italia. La fisionomia geopolitica della Germania nel 1500, 600, 700, ancora prima, dagli imperatori medievali, che erano imperatori comuni per la Germania e l'Italia. Cioè la fisionomia geopolitica della Germania e dell'Italia, possiamo dire, sin dalla fine dell'Impero Romano, ossia dall'Impero Romano di stampa franconiana di Carlo Magno, fino al 1860-70, è in certi aspetti molto parallela. E non so come mai, solo su questo argomento, Esposito vuole argomentare per una particolarità del pensiero italiano e non invece... per questa particolarità il pensiero italiano formulerebbe una sua particolarità che è addirittura quella contrapposta a quella del pensiero tedesco, se vogliamo così. E cita soprattutto Leibniz, altri autori, come paradigmi di una teoria nazionale quando, mentre viveva Leibniz, non esisteva la Germania, non esisteva. Quando Hegel scriveva non c'era la Germania, quando Fichte fa i discorsi alla nazione tedesca. Interessantemente, cioè 38 anni prima del saggio sull'unità dell'Italia di Rosmini, ma comunque viviamo in questa situazione, la Germania non esisteva. Per questo penso che l'argomentazione geopolitica è interessante. Penso che è molto bene elaborata l'Esposito, ma come argomento principale la trovo in un certo senso un po' troppo debole. Perché soprattutto considerando adesso un'altra dimensione, ossia comunque sempre questa dimensione religiosa intrinseca della teodicea moderna, del resto anche del soggetto moderno, dell'idealismo moderno, ci porta a un'altra considerazione. Quest'altra considerazione, secondo me, è che non si deve dimenticare, soprattutto quando si parallelizza un po' la Germania e l'Italia in una chiave geofilosofica, geopolitica di quell'epoca, che interessantemente tante differenze, comunità e differenze, si lasciano spiegare considerando che nella Germania il movente della nazione tedesca è stata considerata la religione protestante, mentre il movente da tanti autori italiani della unità italiana è stata considerata religione cattolica, e non soltanto da Rosmini. Un fattore che Esposito non menziona nemmeno con una mezza frase. Secondo me questo è molto interessante. Come Fichte dice che l'inizio della nazione tedesca è Lutero, Perché Heidegger arriva a dire che le altre nazioni che non capiscono la lingua tedesca, come cita Esposito? Perché Heidegger lo dice? Non perché si basa, come pensa Esposito, sull'idea del soggetto e questo soggetto che è formulato da Heidegger capisce gli altri ma non gli altri questo soggetto. Per il fatto che questa stessa frase si trova già in Fichte. Perché Fichte cercava le origini morali della nazione tedesca. E quelli sono, soprattutto nel protestantesimo, Lutero, ma anche nella formazione di una lingua tedesca. Un altro parallelo. In Germania non hanno mai una lingua, in questo senso, fino a Lutero. Quello che è il Dante in Germania, e Lutero in Italia, e Lutero in Germania. E abbiamo i dialetti, abbiamo i problemi, eccetera, anche a livello linguistico, parallelamente come in Italia, fino a quella epoca di consfumature, eccetera. Anch'io sono in questo momento molto schematico, ma penso che tutto questo siano argomenti da considerare. Al momento tale, dice Fichte, che la Germania si motiva come unità nazionale per le ragioni morali della religione protestante. Interessantemente, Rosmini e anche Fichte si rifanno a Machiavelli, ma non posso aprire ovviamente questa parentesi. Poi, della lingua, e questa lingua alla fine è stato visto non come soltanto come una egemonia del soggetto, evidentemente sì, all'interno di un risorgimento nazionale assume anche queste dimensioni, ma è stata intesa anche come fattore morale. Come fattore morale, ossia la lingua come fattore di incivilmento di una nazione. E alla fine la Germania che doveva risorgere, Fichte lo scrive nel 1810, Hegel scrive la fenomenologia nel 1807, la Prussia aveva appena subito la sua sconfitta clamorosa contro Napoleone e rischiava di sprofondare, cioè si rischiava che la Germania non nasceva proprio più. In quel momento scrivono le loro opere, non in un momento di una soggettività forte, di uno stato forte, come secondo me non considera Esposito. E quindi la lingua come fattore di incivilmento, e lì evidentemente come fattore di incivilmento perché la Germania debba assumere, e adesso questo sì, che può sfociare un rischio di nazionalismo, ossia in altre parole è stato sfruttato dopo come nazionalismo, anche di una egemonia invece culturale, perché secondo il protestantesimo la dimensione morale si identifica con la nazione e questa con lo Stato. E questo è un elemento che in Italia non abbiamo. E penso che questo fa una differenza molto decisiva lì all'interno anche delle varie filosofie, soprattutto quando paragoniamo la Germania e l'Italia nel 1800. E lì terza dimensione, quindi nazione, lingua, è educazione. Anche lì l'educazione al Deutschtum, alla germanicità, non era intesa da Fichte come un nazionalismo. Era intesa come un risorgimento morale, nazionale, e anche per il protestantismo, evidentemente, ma anche per esigenze in quella epoca, in spirito decisamente nazionale, no? Di volere, di dover recuperare i ritardi accumulati in Europa. Questo ci apre ad un'ultima breve considerazione, appunto, alla dimensione che la storia, la storicità, la concretezza del soggetto, la dimensione di libertà che ho accennato prima, quindi la dimensione riconnessa alla persona, e per Rosmini, che si confronta molto con i tedeschi del suo tempo, e per questo un po' cade fuori da questa sistematica di Esposito, secondo me, perché Rosmini è forse tra tutti questi citati qui quello che di più nasce, di più si sviluppa nei confronti con i pensatori tedeschi all'epoca, la dimensione appunto morale della persona. E lì vediamo, confluisce evidentemente non soltanto nelle dimensioni morali della nazione italiana in Rosmini che conosciamo bene, ma anche nella sua teodicea, nella sua idea di storia. E la sua teoria di storia, evidentemente, è molto vicino a quella di Leibniz, ma non di criticando però comunque in Leibniz una riduzione razionalistica di tutto questo. Quindi troviamo anche in Rosmini questa critica a Leibniz, con la quale secondo me anche Rosmini esagera un attimino leggendo questo studio di Poma che ho citato prima. ma comunque criticando una storia pensata come mera razionalità che quindi deve produrre il progresso. E questo è il vero e proprio, se vogliamo, caratteristico, no? che poi è senz'altro, che Rosmini trova senz'altro, in Leibniz che trova in Hegel, eccetera, no? E nei confronti dei quali recupera che cosa? Non semplicemente la dimensione reale della storia, la dimensione che è la sintesi tra quella reale e quella razionale, e non solo razionale, ma per Rosmini anche soprarazionale, e questa è la dimensione morale. E giustifica la libertà nella storia attraverso e critica allo stesso momento la razionalità nella quale sfocia, se vogliamo così, il filone protestante tedesco con la dimensione morale. E stabilisce questa dimensione morale, e questo è molto interessante, attraverso un altro motivo teologico, e questo è il motivo della Trinità. Perché la terza dimensione si può solo stabilire in una sistematica dell'essere nel quale idea e reale, nel quale tesi e antitesi non si identificano nel terzo momento, ma sintetizzano nel terzo momento. Quindi non abbiamo, in un certo senso, la chiusura della razionalità per lo schema tesi-antitesi, e questo dice Esposito, no? Dei due principi, che quindi chiudendosi razionalmente non aprono più alla storia, ai momenti concreti. E qui trovo un momento molto valido in Esposito che ci può servire. Anche in Rosmini questo rimane aperto, ma non al sacrificio né della persona, della razionalità, della libertà, ma salvando queste dimensioni nella terza forma dell'essere, questa è la forma morale, come vediamo esplicitamente, secondo me, nella Teodicea. E questo mi porta all'ultima considerazione, la prima è stata in realtà la penultima. E questa è l'idea, la riconnessione, è un argomento molto bello che ho trovato nella esposizione di Gianluca della creazione, che Esposito nota, la creazione, no? Ed è evidente che se l'essere in Rosmini è in questa si esplicita in queste tre forme, che non è nient'altro che personalismo, perché dove sintetizzano questi tre momenti? Nella persona. Quindi dov'è la storia? Nella persona. E nella persona concreta, riferendosi al secondo libro dell'antropologia, evidentemente, no? Ma non aprendo questa parentesi, consideriamo un attimino questo atto creativo. Questo atto creativo che è senz'altro in un certo senso trinitario, perché poi l'essere creato rispecchia questa trinità, ma non funziona, filosoficamente spiegando, attraverso le tre forme dell'essere. È vero che il processo della creazione è triplo, ossia l'astrazione divina, evidentemente l'astrazione divina, la immaginazione divina e la sintesi divina, che evidentemente rispecchia questa triadicità delle tre forme e la trinità delle tre persone, ma all'interno di questo rispecchiamento c'è un altro meccanismo, e questo meccanismo lo trovo il più interessante, il meccanismo dell'essere iniziale, dell'essere virtuale. Perché nella astrazione divina, che cosa crea Dio? Non crea semplicemente l'essere ideale, crea l'essere iniziale. L'astratto dialettico, dice Rosmini, non semplicemente un astratto, né semplicemente un razionale. Un astratto dialettico, qualcosa che non sussiste in un certo senso razionalmente. E abbiamo qui un certo superamento di una certa razionalità, già nell'essere iniziale. E poi Dio immagina nell'essere iniziale la concretezza, e questa concretezza riportata al livello dell'essere iniziale diventa evidentemente l'essere virtuale. E in questo meccanismo tra essere iniziale ed essere virtuale sta dietro alle tre forme un meccanismo che del resto sistematicamente sorregge le tre forme, quindi sorregge anche e soprattutto la forma morale. Ma oltre sorreggere quello, è anche qualcosa che oltrepassa continuamente il sintesismo delle tre forme. Lo oltrepassa. L'essere iniziale non è l'essere ideale, l'essere virtuale non è l'essere ideale. come abbiamo visto in altri cenacoli rosminiani. E che cosa significa questo quando ci confrontiamo con questa teoria di Esposito, secondo il mio modestissimo avviso? Rifacendomi alle bellissime considerazioni di Francesco Conigliaro, già espresso nel suo studio del 1973, lui si rifà molto, questo è uno studio teologico, su immanenza e trascendenza in Rosmini, ma si interessa anche molto per la politica di Rosmini, perché insegna politica a Palermo, e interpreta in un bel capitolo quel passo della teosofia in cui Rosmini associa essere ideale ed essere virtuale. Attenzione, essere ideale ed essere virtuale. E questo è un passo della teosofia, se si legge da solo, può solo condurre, secondo me, in fraintendimenti. E che cosa descrive Conigliaro? Descrive, ecco, che in Rosmini abbiamo il rischio di razionalismo. Perché? Perché alla fine la potenzialità del mondo è razionalmente prefigurato nell'essere ideale, perché l'essere virtuale è compreso nell'essere ideale. Se riduco l'essere virtuale all'essere ideale, riduco la storia, la politica, la creatività, la concretezza, il conflitto razionalmente. E non solo lo riduco razionalmente, l'ho già sempre risolto nella razionalità. Giustissimo, giustissimo Esposito. Sì. Ma questa interpretazione della teosofia ci fa solo vedere che bisogna leggere oltre e bisogna leggere che Rosmini associa soprattutto l'essere virtuale all'essere iniziale. L'essere virtuale è questa dimensione che evidentemente le potenzialità dell'essere sono razionalmente già sempre contenute, se vogliamo così, nella idea e in un altro senso soprattutto nella idea divina. E qui abbiamo il rischio della riduzione razionalistica e lo diventerebbe se Rosmini descrivesse solo l'essere virtuale. E sono d'accordissimo. Ma Rosmini parla anche dell'essere iniziale, e l'essere iniziale è la novità, l'essere iniziale è la inizialità, l'essere iniziale è quella dimensione dell'essere che non riduce la realizzazione dell'essere a una semplice realizzazione, ciò che è virtualmente precompreso e prerisolto. L'essere iniziale è quello che dall'inizio, soprattutto alla realtà, gli esseri reali, come descrive Rosmini all'interno del libro Essere Reale, lì è che Rosmini lascia la sistematica aristotelica di atto e potenza, soprattutto quando parla del reale, perché parla dell'inizio e del termine, di una struttura dinamica. Quindi la storia, la realtà è basato su un elemento che non è razionalmente riducibile, anche se noi attingiamo a questo solo attraverso la razionalità, perché nell'essere ideale vediamo l'essere iniziale. Ma allo stesso momento la oltrepassa e tematizza questa inizialità, questo a livello del reale, imprevedibilità anche dell'essere. La dimensione che del resto Rosmini recupera già come la dimensione alla fine più valida già in Tommaso d'Aquino, che l'essere in quanto essere non è semplicemente la sua esistenza, cioè nel senso del c'è, ma nel senso anche della sua attualità. E Rosmini recupera da questa attualità metafisica di San Tommaso una dimensione metafisica, però solo in confronti con Hegel, perché l'essere iniziale si capisce soltanto quando ci si confronta con Hegel, e quindi inserisce anche nella tradizione, se vogliamo così, del tomismo, questa dimensione, ossia che attraverso questa inizialità ci preserviamo da una riduzione razionale delle dimensioni della realtà, della storia, del proprio corpo, della propria animalità. Ed è all'interno soprattutto di questo contesto che Rosmini, soprattutto nel libro dell'animalità, come ci ha dimostrato Gianluca, può fare delle considerazioni in un certo senso che anticipano molto i tempi posteriori e in questo senso rivoluzionarie. E questo mi conduce solo a un'ultimissima riflessione, perché è molto interessante che la stessa filosofia del linguaggio, la stessa analitica che Esposito critica qui, e lo critica evidentemente in quella misura, in quella tradizione, se vogliamo così, fregheiana, che riduce l'attualità dell'essere alla mera informazione che la specie, che esistono individui che realizzano la specie. Ma esiste un filone nell'attuale sviluppo della filosofia analitica chiamato tomismo analitico, che alla fine oltrepassa questo pregiudizio, se vogliamo così, hegeliano, recuperando, cercando di recuperare anche all'interno della filosofia analitica la dimensione, quella dimensione che già Rosmini ha recuperato attraverso la interpretazione dell'actus essendi di San Tommaso. E qui sta l'inizio di una metafisica che non è una metafisica riduzionistica e in questo senso si renderebbe veramente superflua. In questo senso la stessa filosofia del linguaggio ha reso superflua la metafisica, in questo senso sarebbe da dare ragione ad Esposito. Interessante comunque che proprio in quel filone che cada anche sotto un altro pregiudizio di Esposito, abbiamo questo recupero, soprattutto in autori come Brian Davis, come Barry Miller e come altri, che recuperano questa dimensione di una attualità che però, secondo il mio modesto avviso, ha messo in risalto meglio Rosmini di quanto lo fa l'attuale tomismo analitico, perché Rosmini non lo fa attraverso un mero recupero di San Tommaso, come lo fa l'attuale filosofia del linguaggio, escludendo lo sviluppo moderno della soggettività. E Rosmini, appunto, attraverso una tematizzazione radicale della soggettività, no? Riconducendola alla irriducibilità della esistenzialità che oltrepassa la mera razionalità, no? Lì, in questo confronto molto produttivo, e superando di con Hegel, secondo me, ci ha dato con questa idea dell'essere iniziale senz'altro una categoria da recuperare in una altra modernità, come descrive Esposito qui, una categoria però che riesce a noi a salvare le dimensioni della persona, le dimensioni etiche della persona, che, voglio chiudere con questo, secondo mio modesto avviso, ci servono e sono indispensabili per tematizzare, per dare criteri, per tematizzare in nuovo tutte queste dimensioni che Esposito giustamente e legittimamente vuole recuperare.